perché prega da quattro anni, prega sempre. Non ho tempo di parlare delle elezioni, meno male, perché sono americano, non ci capisco, però è un po' così. Non ho tempo di parlarvi tanto dal battesimo di Marika. Questa Marika non è con noi oggi perché deve stare con la nonna che è pronta alla morte, vicina alla morte, vorrei dire, e che quindi sì, dobbiamo pregare per lei, anche per la famiglia, per la nonna, ma cioè, è molto contenta Marika e la possiamo accogliere la settimana prossima. Poi non c'è neanche 5 secondi per parlare del derby che sarà stasera, no? Invece io voglio parlare di un'altra cosa, voglio parlare della Bibbia, specificamente io voglio parlare di Gesù, va bene? Ok, allora, il titolo del messaggio di oggi è il potere di un'immagine, dicono che, cioè, prima di tutto quello, quando io dico immagine, magari noi nella nostra vita abbiamo visto un'immagine che ci ha toccato in qualche modo, no? In una maniera molto specifica. Io ce n'ho alcuni, no? Magari questo fa un impresso adesso, non lo so esattamente, ma questo proprio non vergognatevi, ok? Non vergognatevi. Dei ragazzi che non conoscono, chi non conosce questa immagine? Tu? Non la conosci? Neanche tu? Va bene. Gli altri? Sì, giusto, perché è stato molto molto importante quello, no? E lo possiamo magari spiegare dopo, ma non ho tempo di spiegare l'immagine, ma è un'immagine importante, basta così. Poi un'altra immagine abbastanza importante, almeno per noi americani, ma anche credo anche per tutto il mondo, questa immagine qua, prima dopo prima della seconda guerra, giusto? Mondiale, 36, ok, 36. Questa immagine di quello tedesco che fa il saluto, no? E poi quello americano che ha vinto il medaglio d'oro che fa un'altra cosa. Impressionante. Poi c'è un'altra immagine. Io non devo dire neanche una parola, basta un'immagine e ci sono emozioni, sentimenti, le immagini hanno un potere, un certo potere che non è, in qualche modo, cioè, almeno io faccio fatica, perché questo, cioè, non ho il modo di esprimermi neanche in inglese, neanche in italiano, neanche in francese, come un'immagine può parlare, può esprimere qualcosa, no? Dicono che un'immagine vale più di 1000 parole. Un'immagine vale più di 1000 parole. Ma qualcuno sa l'origine di questa frase? Da America, negli Stati Uniti, e magari non sorprende, però è dal marketing. È un modo di. C'è un'immagine che vale più di 1000 parole per fare la gente comprare la cosa, acquistare la cosa che vedi, ok? È più per quello. Magari è vero, non lo so, è vero. Questo è un testo di una canzone un po' come, cioè, sempre italiano, non so se lo conoscete o no, cioè io non l'ho visto, no? Ma adesso vogliamo bere un Coca-Cola? Magari non così tanto, alcuni magari sì, alcuni magari no, ma poi un'immagine, no? Adesso, cioè, sono assettato, non posso sopportare questa sette che c'è a fronte adesso, no? Un po' così, un'immagine ha tanto potere, no? La Bibbia dice in Colossesi 1, la Bibbia dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Immagine, no? Allora, abbiamo questa Bibbia. Probabilmente, se veniamo in chiesa oggi, probabilmente abbiamo almeno provato a leggere la Bibbia almeno una volta, no? Ma un'immagine, serve, a volte serve un'immagine, no? Per capire qualcosa, per capire almeno più profondamente, per capire meglio una cosa, serve un'immagine. Vale lo stesso anche per quanto riguarda la nostra relazione con Dio. O magari meglio, non la nostra personale, ma anche per Dio di farci, come la gente, farci conoscere chi è. Che lui è in cielo, è il creatore del mondo e tutto, cioè quando io penso a Dio penso alla sua onnipotenza o altre cose, il suo potere, il suo... ma chi è Dio veramente? È una domanda molto molto importante, no? E la Bibbia ci dice che Gesù è l'immagine di Dio. In Ebrei 1 dice, il versetto 1 dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto di stesso la purificazione dei nostri peccati, si è seduto alla destra della maestà dei luoghi altissimi. Gesù, l'impronta della sua essenza, no? Quindi sì, vediamo l'immagine che Gesù non è un'immagine sullo schermo, ma è un essere umano. E se conosciamo questo Gesù, conosciamo anche Dio, secondo Gesù stesso e secondo il resto della Bibbia. E per quel motivo che Dio ha mandato il suo Figlio. Pensiamo spesso al perdono dei peccati, assolutamente, no? Ma è l'immagine di Dio, che Dio vuole perdonare i nostri peccati e quindi ha mandato il suo Figlio per farci conoscere anche della sua misericordia, compassione per noi. Primo punto, Gesù l'immagine di Dio. Allora, finora abbiamo parlato della teologia, del Colossesi, Ebrei, ma quella non è l'immagine. E non abbiamo Gesù qua fra di noi per parlarci, per ma ecco come assomiglia Davide Nazare, cioè no, non ce l'abbiamo. E quindi com'è che ci possiamo avvicinare a Gesù, conoscere Gesù? I Vangeli ci aiutano ad avere un'immagine in testa, una storia reale, no? Che possiamo conoscere Gesù tramite possiamo conoscere Gesù. Andiamo a Marco, leggiamo da Marco il Vangelo di Marco in capitolo 1. E non so quanto tempo abbiamo, cioè so quanto tempo abbiamo, non so quanto tempo ci vuole per leggere tutte queste cose, e quindi magari saltiamo certi versetti, no? Ma Marco 1, partendo da versetto 21, dice: vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ci fermiamo per un attimino, per 30 secondi. Quando pensiamo all'insegnante, un maestro, cioè un maestro a scuola, un professore, hanno un certo modo di insegnare le cose, no? E quando è venuto Gesù, lui non insegnava con gli scribi, non insegnava con gli altri insegnanti dell'epoca, invece cioè, la gente si stupiva del suo insegnamento, magari la sua parola, sì, sicuro, ma anche il suo modo di dire la parola. E quindi l'immagine che abbiamo noi adesso di Gesù non deve essere come io che parlo e faccio fatica a esprimere perfettamente, io non parlo con l'autorità di Dio, no? Invece Gesù, quando lui parla, parla con questa autorità, perché parla, dice le parole di Dio, e tutti stupivano, no? Adesso si stupivano. Poi andiamo avanti, Marco 1, in 23, versetto 23, dice: in quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio. Gesù lo sgridò dicendo: sta zitto e esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi e essi li ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto nelle circostanti regioni della Galilea. Sono stupiti, no? Si sono stupiti da questo uomo. Magari ci serve un'immagine. I bambini che si stupivano, si stupiscono qua, e questo potrebbe essere me, potrebbe essere Daniele, potrebbe essere un altro della chiesa, no? Cioè, sono stupiti, veramente si sono stupiti. Da che cosa? Non ho la più pallida idea, non c'è, è un stock image di Shutterstock, magari non lo so, ma almeno serve un'immagine, no? Che dico la parola, ma sono stati stupiti, però un'immagine a volte ci serve. E immagino io personalmente, immagino la sensazione che hanno provato venendo a Gesù, era simile a questo. È questo uomo così, no? Quello che è il vero Gesù, è il vero Gesù, non è solo l'agnello, cioè un uomo con l'agnello, poi via la gente che dice su dal monte, sulla barca, no? È un uomo che parla e tutti stupiti così. Andiamo avanti, dice in dove stiamo adesso, in 29, grazie mia moglie, grazie cara, dice, non so cosa devo dire, io parlo, cioè ovviamente con lei parlo inglese. 29, appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito glieni parlavano. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. Subito la febbre la lasciò ed era si mise a servirgli. Ma puoi immaginare, se fossi al posto della suocera, prima di tutto devo dire, anche Pietro doveva andare dalla suocera, doveva andare dai suoceri per pranzare, no? E probabilmente era la mamma che doveva preparare tutto il cibo, solo che quando sono entrati nella casa hanno visto, cioè, o magari qualcuno ha detto a Gesù: guarda che non c'è cibo, non è niente preparato, mi spiace, ma c'è la padrona della casa e è a letto con la febbre. E Gesù va e non dice: ma io ho fame, ma ti devo guarire adesso, no? Non lo dice, magari abbiamo fame adesso, non lo so. Ma invece lui dice, lui va e prende la mano da queste donne. Cioè, possiamo immaginare, cioè, Dio, questo uomo che parla e tutti sono stupiti, poi, cioè, prende la nostra mano, è un uomo così personale, no? Tocco di Gesù, cioè non posso immaginare, e quindi ho messo l'immagine, tocco di Dio, non è un Dio che è molto distante, lontano, ma invece un uomo che vuole avvicinarsi, toccare e aiutare la gente. Amen. In questo caso la suocera di Pietro, 32 dice: poi fattosi sera, quando il sole fu tramontato, li condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta, e egli li guarì molto che soffrivano di diverse malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva loro di parlare, perché lo conoscevano. Ok, sì, l'autorità di scacciare i demoni, sì, va bene, ma vedi che lui ha già fatto un giorno abbastanza lungo, poi esci dalla casa, non lo so, alle 4, alle 5, e tutta la città è lì. E cosa fa? Ma no, non so. Ma io sono qui per la... No, invece va a ogni malato, ogni indemoniato, e prende lui prende il momento di parlare, di guarire. Cioè, abbiamo questa immagine di Gesù, che lui è molto personale, come un Dio che vuole prendere la mano, no? Uh-huh. Un'immagine così. Poi Marco 1, siamo sempre in Marco 1, da versetto 35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e la pregava. E quelli che erano con lui si misero a cercarlo, e trovatolo gli dissero: tutti ci cercano. E lei disse loro: andiamo altrove per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e schiacciando i demoni. Allora, si cercano Gesù dov'è? Luogo deserto, solitudine. Perché? Perché lui sì, è molto amichevole, è molto, cioè, personale a tutti, con il cuore, no? Ma poi lui prende il tempo, prende un momento magari intimo, se vogliamo dire, con suo papà. Cioè, vuole avere sì una relazione, cioè essere un persona della gente, no? Ma poi lui, cioè, no, ma io me ne vado, perché io voglio passare tempo con mio papà, cioè io ho bisogno, cioè mi serve, ho bisogno di questa relazione più profonda, perché, cioè, non è che gli altri possono darmi tutto ciò di cui ho bisogno. Ho bisogno di qualcosa di spirituale, ho bisogno di questa connessione, questa relazione con mio padre, no? E vediamo questa immagine di Gesù, no? Che passa tempo da solo. Era un uomo a pace, anche se aveva tanto da fare, missioni, villaggi, no? Cioè, io dovevo andare in tutto Israele per dire la buona notizia, per trovare altri discepoli. Ma lui se ne va per essere da solo, stare da solo, pregare Dio, passare tempo con suo padre. È un uomo così, no? Poi in versetto 40, sì, 40, venne a lui un lebbroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: se vuoi tu puoi purificarmi. Ed egli impietosito stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E detto questo, subito la febbre sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito dopo averlo ammonito severamente e gli disse: guarda che non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offrite la tua purificazione, qualche Mosè ha prescritto. Questo serve loro di testimonianza. Ma quello appena partito si vede a proclamare e divulgare tutto il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Un uomo che io vedo un'immagine di compassione, no? Per questo indemoniato, che lui probabilmente era tormentato, era sicuramente, cioè, non faceva parte della società, era fuori, no? E non poteva, non, non poteva neanche parlare con un'altra persona, quello che non era lebroso. Solo da 50 metri, no? Ad alta voce, Eva, dammi da mangiare! Magari lo lascio qualcosa, cioè per pavimento, poi vedi, vado che anche non prendi questa stessa malattia. Ma così. Ma invece Gesù si avvicina a lui, la toccò, che va ancora un'altra volta questo tocco, no? E ma che misericordia! Non solo guarire, ma il modo in cui guarisce. Quella immagine che vedo, magari non sono bambini, però quando qualcuno è soffre, cioè non è che lui, ma non c'è niente che posso fare, e vabbè, cioè ti guarisco, poi vado. No, prendi tempo per parlare con questa persona e aiutarlo. Cioè per me, un'immagine di misericordia, di compassione vedo in questo qua. E adesso dobbiamo ricordare che tutte queste immagini sono immagini non solo di Gesù, sono immagini di Dio stesso, no? Del Padre. Non so qual è l'immagine che abbiamo in testa di Dio, ma io ho un'ultima immagine in Luca, vediamo già delle pagine a Luca 23, dove dice: ora altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati, insieme a loro, si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo scernirono, accostandosi, presentandogli dell'accetto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo in caratteri greci, latini e ebraici: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo riproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E egli gli disse: io ti dico verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Questa immagine è molto forte, no? L'immagine di Cristo che soffre, che e noi quando cioè almeno io quando soffro non penso agli altri, cioè non riesco, no, soffre, cioè io non posso pensare all'altro che le mie sofferenze, la malattia, la malattia, che cos'era, cioè non lo so. Ma invece Gesù, per primo pensa alla gente, no? Che lo ammazzavano. E dice: ma Padre, perdonali, non sanno cosa fanno. Chi è questo? Cioè, se parliamo di pena meritata, cioè quelli che ammazzano, che uccidono un innocente come Gesù, qual è la pena meritata per questa azione, no? Invece lui chiede al suo Padre perdono dei loro peccati. Non è un'immagine di un uomo che posso conoscere per strada, cioè è veramente Dio questa immagine, vedo questo, no? E non penso penso a Dio onnipotente, ma io non posso dimenticarmi del Dio sulla croce, perché sono gli stessi, no? Stessa persona sono. Vuole perdonare chiedi perdono per quelli che lo ammazzano, ma non solo per loro, poi ci sono gli altri, uno a destra, uno a sinistra, no? E gli dice, ma uno magari c'è sia greca, con la foda, no? E ma fai qualcosa, salva te stesso, ma anche me, cioè, poi c'è l'altro, no? E qui, cioè, prendi un momento molto personale con quest'altro, anche sulla croce. Quella è l'immagine di Gesù che troviamo nel Vangelo, e l'immagine di Dio, come se ci dice, no? Ebrei ci dice, è l'immagine di Dio. Lo vediamo Gesù, vediamo chi è Dio, veramente, qual è la nostra immagine di Dio? È un Dio misericordioso che ha compassione per tutti, ma non solo per tutti, anche per te personalmente. Un Dio che vuole stare vicino a noi, anche in posti, cioè anche in solitudine, posti deserti. Un Dio che prende la mano, e ci guarisce, che pensa alle nostre sofferenze, nonostante le sue. Questa è l'immagine di Dio che abbiamo nelle scritture, che è l'immagine di Gesù, l'immagine di Dio. Qual è l'immagine in testa nostra quando pensiamo a Dio? Quanto conosciamo questo Dio? Quanto conosciamo questo Gesù? Quanto lo cerchiamo? Quanto tempo passiamo con questo? Cioè, io devo ammettere, non abbastanza. Io non sono come Gesù, che prendo tempo ogni giorno in luoghi deserti, cioè, no, cioè, no, io mi alzo alle 5 se devo, per passare tempo con Dio, non lo faccio abbastanza spesso. Sì, c'è un bambino, una scusa, c'è un altro bambino in arrivo, un'altra scusa. Se io voglio avvicinarmi a questo Dio, devo trovare il modo, cioè non c'è niente di più importanza, no? E quindi, cioè, devo fare per me stesso, probabilmente tutti noi, quando lo conosciamo, quando non capiamo, cioè, tante volte probabilmente ci troviamo in situazioni dove diciamo, ma dove è Dio adesso? Oh, perché Dio mi fa così? Oh, perché io sono qua? Cioè, perché devo soffrire così? Cioè, non abbiamo un Dio che non ci conosce, non abbiamo, cioè, non, Dio non è uno che non ci capisce, ci capisce. Prendi la mano, ci guarisce, ma anche se non ci guarisce, ci ama, vuole stare vicino a noi. Lui ci cerca, ma la domanda è, lo cerchiamo anche noi? È reciproca questa cosa o no? Allora, concludiamo in Romani 8. Allora, Gesù è l'immagine di Dio, ma Gesù è anche il modello nostro. In Romani 8, in versetto 28, dice... Così sistema. Adesso. Romani 8, 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene che di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che li ha giustificati li ha pure glorificati. Meraviglioso, non abbiamo tempo di parlare in dettaglio di ogni aspetto di questa scrittura, ma io voglio sottolineare che Dio ci chiama a conformare all'immagine di Gesù. Dice predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. In che senso? Nella risurrezione? Sì, certo. Nella gloria che ci aspetta? Sì, sicuramente. Ma io credo anche qui su questa terra, che questa vita eterna di adesso non è che Dio ci ha chiamati per andare in cielo un giorno, ci ha chiamati adesso di conformare all'immagine che vediamo in Gesù. Prima, cioè, abbiamo già parlato di questo Dio, no? Di questa immagine, e magari se andiamo, cioè, queste sono le immagini che abbiamo usato per esprimere chi è Dio, chi è questo Gesù. E fa molto piacere pensare, ma Dio è così grande, eh? Poi Dio, cioè, Gesù è morto, che noi abbiamo l'opportunità di essere un fratello suo, che noi possiamo conformare alla sua immagine. E in questo senso noi ci avviciniamo a Dio, sì, ma non solo ci avviciniamo, conformiamo all'immagine di Dio, che è il modello, cioè il modello perfetto, è questo Gesù, il suo amato figlio. E quindi, cioè, ho già fatto la domanda, quanto lo conosciamo, no? Quanto conosciamo Dio? Quanto lo cerchiamo? Poi, la domanda probabilmente troppo ovvia a questo punto è, quanto assomigliamo l'immagine di Gesù? Possiamo parlare fino alle tre, all'ora di cena, di tutti gli aspetti di Gesù che dobbiamo imitare. Ma magari bastano questi 4 o 5 che ci sono oggi. Compassione, misericordia, che cerca il suo padre intensamente, no? Lui, cioè, tutti sono stupiti. Perché? Perché parla con autorità Gesù. Noi dobbiamo parlare come lui? Non esattamente. Ma in un certo senso sì, perché noi dobbiamo parlare la parola di Dio e portare la parola di Dio agli altri. E come ha detto Lidia all'inizio, nel benvenuto, quando c'è questa amore intensa che ci deve essere nella Chiesa, quando ci sono le convinzioni della Bibbia, quando c'è è veramente la famiglia spirituale che Dio ci vuole di noi, a quel punto si stupiscono di queste cose, perché non sono molto diffuse, non sono molto comuni queste cose, no? Dio ci chiama a conformare all'immagine di Gesù. Gesù è l'immagine di Dio e anche noi. Dobbiamo guardare questa immagine. Bello, mi piace. Poi cambiarmi, conformarmi all'immagine sua. Che vediamo nelle scritture. Gesù ha preso il ruolo d'esterno, Gesù ha amato gli altri, Gesù non ha mai smesso a lavorare per la missione, no? Queste cose sono per noi, sono le cose che noi dobbiamo imitare. Questo è a questo siamo chiamati, no? A questo siamo chiamati. Ci sentiamo chiamati a questo punto, predestinati, cioè mi fa piacere, no? Pensare, ma predestinati, eletti, queste cose, ma essere predestinati a fare che cosa? Essere conformi all'immagine di Dio, all'immagine di Gesù, a diventare come Lui. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare a avvicinarci non solo a Dio, ma anche all'immagine di Gesù, alla vita di Gesù, che la nostra vita assomigli a quella della vita di Gesù. Amen.
Amen.
Amen.